Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, Silvia al mio fianco. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
È impegnatissima per la Pasquetta, mi sembra che tu stia...
Che senso, scusami?
Stai organizzando sicuramente qualche cosa, ma ti riporto all'ordine perché oggi abbiamo una puntata ancora.
Va bene, dai. Facciamo la puntata pasquale.
Ti è mai capitato, navigando sul web, di chiederti come i siti possano effettivamente verificare le dichiarazioni degli utenti a proposito della maggiore età senza violare le norme sulla privacy? Queste sono le domande che ci si fa magari prima di addormentarsi. Su questo tema invece la GCOM ha avviato una consultazione pubblica sulle specifiche e sui requisiti del sistema di garanzia dell'età, che dovrà essere realizzato dai fornitori di piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini, video e servizi per utenti adulti. Il provvedimento, che è stato preso dopo aver sentito il parere del garante per la protezione dei dati personali, ha l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, minimizzando così i dati personali raccolti e rispettandone al massimo la riservatezza. Quali sono i requisiti generali che dovrebbero essere rispettati?
Allora, intanto la proporzionalità, cioè il soggetto tenuto, appunto, ai sensi della legge, a realizzare il sistema di garanzia dell'età per l'accesso ai contenuti deve utilizzare uno strumento per quanto possibile non invasivo.
Ok.
A tutela soprattutto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. E poi bisogna proteggere i dati personali, secondo il regolamento GDPR. E il metodo dovrà rispettare il principio di minimizzazione dei dati e quelli di data protection by design e by default.
Ok.
Poi si auspica l'intervento di soggetti terzi indipendenti, cioè l'autorità ritiene opportuno che queste operazioni di accertamento dell'età non siano fatte direttamente dai siti, ovviamente, che fanno dai soggetti che sono tenuti a garantire questa tutela, ma siano affidati a altri soggetti che siano indipendenti.
Altri requisiti imprescindibili sono quelli della sicurezza rispetto agli attacchi informatici, funzionalità, facilità d'uso e non ostacolo all'accesso ai contenuti in internet, inclusività per evitare discriminazioni anche involontarie, trasparenza, formazione e informazione dei minori, dei genitori e del personale della comunità educativa e della gestione giovanile sulle buone pratiche informatiche e sui rischi connessi a internet, aspetto centrale in ambito parental control, e infine la tempestiva gestione dei reclami. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Non perdete le nostre pagine social, il nostro sito che sta diventando sempre più nuovo e che a breve inaugurerà una nuova era, dailyonline.it, con la pagina, tra l'altro, Daily On Air, dove sono racchiuse e sono scaricabili, conservabili, ascoltabili tutte le oltre 170 puntate del nostro magico format, che oggi arriva a una nuova proposta musicale. Lui è Gary Clark Jr., uno dei chitarristi neri più importanti della nuova generazione, uno che viene raccontato come bluesman, invece è uno che vuole spaziare, vuole andare a ricercare il groove e i ritmi della tradizione, facendoli anche suoi e soprattutto nuovi. Pubblica un nuovo album che si intitola JPEG Raw e ci sono anche dei grandi ospiti. Stavo per scegliere una canzone che lo vede protagonista insieme a Stevie Wonder, invece poi ho deciso di mandare in onda questa Alone Together, che ha un altro featuring con Keyon Harold. Questo è Gary Clark Jr. Work it out, babe, work it out, yeah. You say you're mistreated. You don't think I know.
Sometimes I feel wishing that it's gone. I wanna work it out. I just wanna work it out, babe. But it's draining me, killing my soul. So let me know, why do we feel so alone together? We should be dancing on the floor.
Come si sta evolvendo il mercato della second hand? Per conoscere la risposta, Silvia, c'è un solo interlocutore a cui fare riferimento ed è subito.it, che è la seconda piattaforma di e-commerce più popolare in Italia, grazie a oltre 2,5 milioni di utenti giornalieri e oltre 18,5 milioni di utenti unici al mese. Ne parliamo con il Director of Sales, Andrea Volonté. Buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno.
Allora Andrea, i punti focali del 2023 di Subito, cosa avete proposto e quali risultati avete raggiunto?
Allora, Subito nel 2023 diciamo che ha consolidato la sua offerta per quanto riguarda quella che noi chiamiamo le transazioni, quindi Subito già nel 2022 aveva lanciato quello che noi chiamiamo Tutto Subito, quindi la possibilità di transare direttamente in piattaforma, occupandoci di quelli che sono i pagamenti e il trasporto degli oggetti tra gli utenti. Quindi lanciata nel 2022, il 2023 è stato l'anno del consolidamento, tant'è vero che i risultati che abbiamo raggiunto in termini di non solo di fatturato ma soprattutto in termini di engagement di prodotti transati è stato molto molto soddisfacente, ed è stato questo il traino fondamentalmente del nostro successo del 2023. Non abbiamo fatto soltanto quello, perché comunque ci ha aiutato sicuramente questo nell'engagement degli utenti, ma abbiamo anche sviluppato molto la parte di advertising con nuove soluzioni, piuttosto che abbiamo consolidato il nostro rapporto con il mondo dell'automotive, dove non ci sono le transazioni ma che comunque beneficia della, della presenza di così tanti utenti sulla piattaforma.
Ma oggi cosa rappresenta Subito e cosa è cambiato rispetto a qualche stagione or sono nella percezione di Subito?
Subito in Italia rappresenta sostanzialmente la prima piattaforma di, noi lo chiamiamo re-commerce, quindi la possibilità di rimettere in circolo quelli che sono gli oggetti usati, anche se non trattiamo soltanto oggetti usati. I nostri 2,5 milioni di utenti giornalieri possono entrare in contatto con circa 11 milioni di articoli ogni giorno disponibili sulla piattaforma in modo orizzontale su tutte le industrie sostanzialmente, perché noi abbiamo le auto, abbiamo le case, abbiamo il lavoro, abbiamo l'arredo e quant'altro, quindi chiunque entra sulla nostra piattaforma ha la possibilità di indirizzare una necessità a 360 gradi. Questa è la nostra forza. Negli anni siamo cambiati molto, perché noi siamo nati ben oltre 10 anni fa, quindi il mercato digitale era qualcosa di molto diverso. Io ricordo che si parlava molto, per esempio, dell'esperienza desktop e poi di quella mobile. Oggi il mondo si è completamente ribaltato. Oggi circa il 90% dei nostri utenti ha un'esperienza mobile, quindi anche noi abbiamo dovuto aggiornare quello che era il nostro modo di porci agli utenti.
Ecco,
considera che l'anno scorso abbiamo fatto 7,5 milioni di download delle nostre app, quindi le dimensioni sono talmente grandi che ci impongono di accontentare, di seguire e di proporre anche cose che gli utenti ancora non si aspettano, proprio per migliorare la loro esperienza.
7 milioni di download sono veramente tanti per un paese come l'Italia.
Sì, infatti siamo sempre al top di quello che è la nostra la classifica mensile dei download. Anche perché c'è stata una grandissima spinta dopo il Covid nei confronti di quello che è il mondo dell'acquisto online, e questo è noto a tutti,
sì.
Ma anche di quello che è la second hand, no? Quindi
sì,
l'interesse degli utenti non soltanto di trovare l'affare, ma anche di trovare l'affare con una consapevolezza diversa. Questi sono degli altri trend che spingono gli utenti a venire su piattaforme come la nostra, banalmente. Tutto quello che è il mondo del vintage, che negli ultimi anni è diventato un trend molto significativo, soprattutto per alcune categorie, mi riferisco per esempio all'arredamento casalinghi, per esempio.
Sì.
Però devo dire che siamo veramente in una fase di, nonostante siamo sul mercato da tantissimi anni, sembriamo una start-up per quanto riguarda i numeri che crescono anno su anno.
Ma a proposito dei numeri, si è un po' calmierata la situazione rispetto al biennio pandemico, diciamo così, oppure si veleggia comunque sugli stessi numeri dell'esplosione, allora, diciamo così, che c'è stata?
La pandemia, durante la pandemia e subito dopo, ha visto dei rimbalzi importantissimi per n categorie diverse, no? Io ricordo che durante la pandemia avevamo l'opportunità di capire cosa stava succedendo guardando quello che era il comportamento dei nostri utenti. Ricordo per esempio durante il lockdown che c'è stato l'impennata di alcune categorie che potevano essere l'arredo per l'ufficio, perché le persone arredavano casa, poi è arrivata l'ondata delle attrezzature sportive perché la gente si doveva allenare in casa, poi è arrivata l'ondata degli animali perché poi le persone hanno avuto necessità di compagnia probabilmente.
Sì.
Dopodiché, finita la pandemia, c'è stato il rimbalzo verso per esempio le case vacanza, perché le persone andavano a cercarsi una casa anziché un albergo, no? Per questioni legate sempre alla pandemia, e poi n altri rimbalzi. Oggi devo dire che il rimbalzo, non c'è più questo rimbalzo, perché ormai si sono consolidate le curve sostanzialmente. Quello che però si è visto è che si è consolidato tutto verso l'alto, perché l'interesse è cresciuto, le persone hanno imparato a comprare online, a valutare correttamente l'offerta online, e quindi questa cosa sicuramente piattaforme come la nostra ne hanno beneficiato.
No, nonostante l'esperienza, però, probabilmente anche voi sarete rimasti sorpresi, diciamo così, tra il 2020 e il 2021, dall'ondata, diciamo così.
Sì, ma è stato qualcosa che abbiamo imparato anche a leggere, no?
Sì.
Questa cosa qui, perché logicamente durante la pandemia, poi con i diversi lockdown che ci sono stati, ci sono sempre stati comportamenti diversi che abbiamo notato, e si notava nel comportamento dell'utente in piattaforma, e questo oggi abbiamo imparato a leggerle queste informazioni e anche a cavalcarle, sia dal punto di vista proprio della fornitura del servizio, ma anche soprattutto della fornitura di quello che è la targetizzazione dell'advertising, per esempio.
Sicuramente non è stato un periodo noioso. E cosa offre oggi la piattaforma ai possibili clienti? Facciamo un po' il sunto.
Allora, dal punto di vista pratico, per quanto riguarda quelli che sono i clienti B2B, noi abbiamo due grandi mondi. Abbiamo il mondo della piccola e media impresa sostanzialmente, poi noi abbiamo gli investitori, chiamiamoli istituzionali, che comprano advertising. Per la piccola e media impresa, dove principalmente abbiamo concessionari auto, agenzie immobiliari, piuttosto che negozi, negozianti di arredamento e quant'altro, abbiamo le nostre offerte che sono per la pubblicazione direttamente di annunci e per la loro sponsorizzazione, quindi per aumentare ulteriormente le conversioni rispetto al singolo annuncio. Quindi abbiamo offerte di maggiore visibilità degli oggetti piuttosto che di advertising all'interno della stessa piattaforma. Per quanto riguarda invece la parte advertising, chiamiamoli per i grandi clienti istituzionali piuttosto che i corporate, la nostra offerta advertising è quella comune, tra virgolette, e anche in questo caso segue quelle che sono le necessità del mercato. Quindi abbiamo l'advertising display con la sua targetizzazione, che è sia legata al comportamento degli utenti ma anche legata all'offerta nella singola categoria. Quello che si sta evolvendo è la nostra offerta per quanto riguarda la parte di retail media, che è qualcosa che ci ha aiutato molto l'anno scorso e che quest'anno continueremo a sviluppare. Così come l'offerta di servizi ancillari, quindi sono servizi che vengono proposti all'utente in pagina mentre sta cercando un oggetto. Faccio l'esempio più semplice, l'offerta di finanziamenti legato per esempio all'acquisto di un'auto, e lì si va a sviluppare un rapporto molto diretto e integrato con quelli che sono i clienti, che può essere in questo caso l'azienda che fornisce i finanziamenti. Queste veramente in due parole quelle che sono le macro offerte, tutto in funzione di quelle che sono da una parte le targetizzazioni che ne sono necessarie ai clienti e dall'altra l'utilizzo sempre più attento di quelle che sono le informazioni che abbiamo, i dati che abbiamo. Banalmente prima parlavo di transazioni, le transazioni ci permettono di avere maggiore informazione legata ai nostri clienti, perché abbiamo dei dati behavior che prima non avevamo. Prima avevamo un interesse legato alla ricerca, oggi abbiamo non più soltanto un interesse ma abbiamo un acquisto, e quindi sappiamo chi ha comprato cosa, non più soltanto chi è interessato a cosa, e questa cosa ci aiuta molto a targetizzare meglio le audience verso quelle che sono le necessità dei clienti.
Buongiorno, sono Silvia Antonini, lei ha introdotto un argomento che è quello del retail media. Quindi volevo approfondire quali sono le vostre attività nello specifico in questo ambito, se può darci un po' un dettaglio di cosa offrite al mercato come retail media.
Parlare di retail media mi diverte sempre, perché molto spesso mi trovo a parlare con... Parlando con interlocutori di settore, abbiamo tutti, diciamo così, un modo diverso di interpretare un po' il retail media. A me piace sempre dividerlo tra quello che è il retail media con il click in e sul click out, no? Scusate se uso questi termini, però penso che siano abbastanza facili da capire. Oggi noi abbiamo un'offerta per quanto riguarda il click out, ovvero offriamo ad aziende attrezzate, tra virgolette, ad accogliere un utente interessato su uno specifico prodotto, quindi non più soltanto un generico prodotto, ma uno specifico prodotto, dà possibilità, quindi diamo al nostro cliente di avere quell'utente che sta cercando banalmente quel tipo di bicicletta, targetizzato perché cerca esattamente quella, e lo mandiamo direttamente sulla piattaforma del cliente, che deve essere attrezzato banalmente con una piattaforma di e-commerce. Okay? Questa cosa è qualcosa che piace molto, soprattutto nel mondo in cui stiamo andando, o dove siamo già arrivati, no? Dove le performance sono la chiave per fare business nel mondo dell'advertising. Questo è in due parole quello che siamo in grado di fare. Logicamente, al di là dell'avere una piattaforma di e-commerce, è necessario fare delle integrazioni tra quello che è la nostra, diciamo così, la nostra piattaforma e quella che è la piattaforma destinataria del cliente, che non sono così difficili nel momento in cui ci sono dipartimenti tecnici normali, diciamo così, e ci permettono di arrivare ad avere ottime performance, perché non soltanto dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista della soddisfazione dell'utente, perché l'utente vede soddisfatta una propria esigenza aggiungendo un contenuto che magari non è disponibile in piattaforma.
Ma in ambito pubblicitario agite anche come una piattaforma, diciamo, di ADV tradizionale?
Certo,
avete anche spazi tradizionali, giusto? Avete inserzioni, ecco.
La nostra offerta è, diciamo così, quella vecchia, se mi passate il termine, quindi c'è la possibilità di avere formati diversi, display fondamentalmente, quindi formati display che possono essere, diciamo così, fissi oppure che variano in funzione di quelle che sono le targetizzazioni che vengono scelte da parte del cliente, che possono essere sia targetizzazioni legate al behavior dell'utente, quindi a quello che sta cercando l'utente, oppure anche targetizzazioni geografiche, per esempio. L'offerta che si è evoluta negli anni, come dicevo prima, è quella legata ai servizi ancillari, quindi la possibilità di inserire in pagina non formati display ma dei formati particolari studiati con il cliente, valutati con il nostro ufficio UX, in modo tale che l'utente possa capire al meglio il need che viene indirizzato prima del cliente che va a soddisfarlo. Questo aumenta tantissimo le conversioni. E quindi questi formati sono formati proprio che sono orientati alla conversione verso il nostro cliente che offre il servizio, aumentando tantissimo la qualità delle lead che forniamo. E poi l'ultima, in ordine cronologico, sulla quale ci stiamo concentrando soprattutto negli ultimi mesi, è proprio quella del retail media. Però posso dire che abbiamo un portafoglio di offerte che è molto vario, così come abbiamo sempre le nostre offerte, noi chiamiamo progetti speciali. Ci piace molto presentare ai nostri utenti offerte dedicate a loro attraverso attività di partnership che facciamo con alcuni clienti. Per esempio facciamo attività di co-branding in alcuni casi, mandiamo comunicazioni direttamente ai nostri utenti, proprio perché ci piace raccontare ai nostri utenti i vantaggi che possiamo offrire al di là di quanto offerto in piattaforma, anche grazie alle partnership che facciamo con alcune aziende.
È cambiata la tipologia delle aziende che poi si affidano a voi in qualche modo?
È cambiata?
Sì, no, lo sto chiedendo.
Devo dire che le aziende hanno cambiato il modo di acquistare, come seguendo il mercato, perché fino a qualche anno fa avevamo una quota di vendita diretta che è decresciuta nel tempo perché è arrivato il programmatic, e quindi molte aziende oggi utilizzano il canale programmati per targetizzare la nostra audience. In realtà il portafoglio cliente è rimasto sostanzialmente lo stesso, perché è molto variegato. Essendo noi orizzontali, attraiamo aziende sostanzialmente di ogni settore, sia per fare attività di branding, sia per fare attività direttamente di conversione. Quindi abbiamo tante possibilità, abbiamo tante categorie, sostanzialmente attraiamo tanti. Quello che è cambiato è che si sono affacciati nuovi piccoli, se volete, investitori che sono molto più orientati ad andare dritto al sodo, io dico, quindi magari sono nuove aziende che vogliono andare direttamente su una target audience interessata a un determinato tipologia di servizio legato all'acquisto che stanno facendo. E molto spesso ci troviamo anche ad aiutarle nella costruzione del funnel, perché sanno che c'è un utente che magari è interessato a un determinato prodotto, non hanno la conoscenza dell'utente in termini di comportamento, e noi li aiutiamo nella costruzione del loro funnel verso la loro azienda. Questo è cambiato abbastanza.
E adesso cosa vi attende per questo 2024? Che anno sarà?
Mi piace dire che anno sarà, siamo per noi è quasi finito, no? Perché siamo a marzo e stiamo già pensando al 2025 in realtà. Stiamo sicuramente investendo ancora su quanto riguarda la parte tecnologica, sulla parte, come dicevamo prima, retail media fondamentalmente, perché quello che vi ho raccontato prima è soltanto il primo pezzo, poi ci saranno altri componenti che arriveranno proprio per essere sempre più integrati con l'esterno e per dare un'esperienza all'utente sempre più diversa, diciamo così. Sarà comunque un anno di continuità, perché comunque i progetti che abbiamo lanciato sono tutti progetti che sono fase 1, anche quello delle transazioni è un progetto che ha un anno e mezzo, ma prevede molti sviluppi verso gli utenti e verso i venditori. Quindi sarà un anno assolutamente in continuità, prevediamo comunque un anno di crescita in doppia cifra solida, come abbiamo sempre fatto negli ultimi 10 anni ormai. Quindi è un anno sostanziale di rinnovamento continuo, cosa che siamo continuamente abituati a fare.
E allora, Andrea Volonté, Director of Sales di Subito.it, oggi ospite a Daily On Air da Sandova TV, è martedì sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Andrea e buona Pasqua.
Grazie anche a voi, è stato un piacere.
Arrivederci.
A presto, grazie.
Sandova di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia, Davide, tanta musica, notizie, approfondimenti, una bellissima intervista con Subito.it ed è il momento dello sport prima di salutarci e di dirigerci verso le uova di Pasqua e le colombe, perché ormai ci siamo, cari signori. Intanto abbiamo ascoltato prima del nostro ultimo approfondimento
Facciamo luce sul disco nuovo degli Elbow, Audio Vertigo, loro usciti fuori da una scena post-Brit molto, molto legata a certi stilemi progressive riletti degli anni 70. I britannici Elbow, secondo me, dovrebbero essere giunti almeno al decimo album, ed è una discreta sorpresa dopo una serie di prove sempre comunque positive ma un po' ripetitive. Questa Balu che abbiamo sentito con i fiati, che insomma apre nuovi scenari impensati per un gruppo che insomma era diventato un po' statico. E adesso è il momento dello sport, è un momento dedicato alle donne, e Silvia ha deciso di non parteciparvi, perché stiamo parlando ancora una volta di calcio femminile, che qualcuno dice è in grande ascesa, qualcun altro dice che invece no, e qualcun altro invece spiega che la forza del calcio femminile è proprio nella sua quota rosa, e nel senso che non occorra pubblicizzarlo come se fosse un gioco maschile. La produttrice, cofondatrice della società di produzione Be The Fox e anche calciatrice Megan Price è entusiasta sicuramente della crescita dello sport femminile, ma crede appunto fermamente che il marketing, al marketing correlato, manchi un trucco. Riavvolgiamo un po' il nastro dei ricordi allo scorso anno, e più precisamente alla Coppa del Mondo femminile. Poco prima che fosse fischiato il calcio d'inizio, c'era uno spot Adidas che vedeva fra i protagonisti calciatori iconici. Non erano solo uomini, c'erano anche donne che giocavano alla pari. Gioca finché non riesce a distogliere lo sguardo, era il claim, ed è esattamente ciò che il calcio femminile ha fatto nel corso degli anni, con le atlete che si sono date da fare, anche quando magari dovevano continuare a lavorare oltre gli allenamenti per pagare le cosiddette bollette, finché finalmente gli sponsor se ne sono accorti. Nel mentre, la nazionale britannica femminile ha vinto la Coppa del Mondo 2023 e il pubblico britannico ha iniziato a mostrare interesse. Sembra che si sia verificato quindi un cambio epocale nel modo in cui generalmente interagiamo con gli sport femminili. Nel corso del 2023, sempre, sono stati battuti tutti i record di visione dello sport femminile in UK, con il conseguente aumento di popolarità delle competizioni come la Super League, il Sei Nazioni e la Coppa del Mondo ICCT20. Le emittenti hanno dato più risalto e spazio di trasmissione, e i marchi hanno cominciato a sfruttare l'opportunità di connettersi con un pubblico in rapida crescita. Una strategia che ha cominciato a dare i suoi primi frutti. Un nuovo studio racconta come la popolazione del Regno Unito sia più propensa ad acquistare e a pensare in modo più favorevole ai marchi che supportano gli sport femminili. Attenzione, non si tratta solo di marketing, si tratta di un movimento vero e proprio. Il calcio femminile però non è l'immagine speculare di quello maschile. Accanto alla competizione, infatti, c'è una cultura del cameratismo che sta cambiando completamente il gioco, che ci consente di stracciare il libro delle regole e ripensare al modo in cui gli sport vengono rappresentati, fruiti e sponsorizzati. Per esempio, il Lewis FC, società calcistica con sede a Lewis, East Sussex, è un pioniere a tutto tondo. Si è impegnata a pagare equamente le sue squadre maschili e femminili e a dare loro lo stesso budget di gioco, guadagnandosi giustamente il soprannome di Equality FC. Il marchio di moda britannico Lyle and Scott è lo sponsor di maglia del LFS FC. E quindi cosa possiamo aspettarci dal 2024, visto che i numeri sportivi sono in continua crescita? Siamo nell'anno olimpico, quindi caratterizzato anche dal Tour de France Femmes, dall'Australian Open disputatosi a gennaio, dal Women's Championship League e dalla 20-20, un momento fondamentale quindi per le donne nello sport e per il marketing sportivo, perché emergono nuove opportunità di comunicazione per un pubblico crescente e diversificato dei fan. Ma attenzione sempre a quello che dice Megan Price: non bisogna pubblicizzare lo sport femminile e soprattutto il calcio come se fosse un gioco maschile. E
E io sono molto d'accordo, naturalmente.
Ma se non... ma vabbè. La sportiva Silvia si è rifatta viva all'ultimo istante. Daily On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia e Davide che vi augurano buona Pasqua, vero Silvia?
Certo, buona Pasqua a tutti.
E buona Pasquetta pure. Ci risentiamo mercoledì prossimo e ci lasciamo con questo disco che ho scoperto improvvisamente ieri. Lui è Aux, Aux, con l'H davanti, il disco si chiama Blue Angels, fa una sorta di dream electropop, ma la cosa strana di questo tipo, che tra l'altro cosparge il suo album di debutto di grandi motivi, nel senso che sono belle canzoni, è che in copertina si fa ritrarre, non si sa perché, non si sa per come, con una casacca della Juventus del 1997, non si sa. Comunque questa canzone Senna magari è dedicata al buon vecchio Ayrton, chi lo sa. Aux, Senna, ciao a tutti, a mercoledì. Ciao.
Ciao.
When you're driving my car, the case of a child.